Arrigoni, Gentiloni ha comunicato la sua squadra di governo e non sono mancate le polemiche. Come giudica i ministri scelti dal nuovo Premier e quali differenze vede con l'esecutivo di Renzi?
Parto dall'ultima domanda, nessuna differenza se non in chi riveste il ruolo di Premier, perché questo governo è una fotocopia di quello precedente, io lo definirei un Renzi bis, che non è totalmente estraneo a questo governo, secondo me Renzi ne è il regista, registriamo sostanzialmente la conferma se non addirittura la promozione di ministri che hanno mal gestito il dicastero a loro affidato, la Maria Elena Boschi che aveva la delega alle riforme costituzionali bocciate sonoramente dagli italiani, ha assunto il ruolo di sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri ed è l'unica che svolgerà questo ruolo. La Marianna Madia, che aveva la funzione pubblica, ha fatto la riforma della pubblica amministrazione, sonoramente bocciata nelle scorse settimane dalla Corte Costituzionale, è ancora lì. Poletti, un altro ministro che si è contraddistinto nel Job Act con il rilascio di decine e decine di milioni di voucher aumentando la precarietà, e gli confermato l'Anna Finocchiaro, che era relatrice sulla riforma costituzionale che è stata promossa al ministro con i rapporti del Parlamento. Un pessimo governo, soprattutto fatto in fretta e furia, senza un'analisi che la maggioranza avrebbe dovuto fare dopo la sonora sconfitta inflitta dagli italiani con il referendum del 4 dicembre. Se ne sono fregati alla belle meglio di quasi 20 milioni di italiani che hanno bocciato la riforma, sono andate avanti senza nessuna critica, riconfermando sostanzialmente l'operato dei precedenti tre anni, di mille giorni. Insomma, questo non va assolutamente bene per noi dopo una sonora sconfitta, anche perché il Premier Renzi l'aveva sostanzialmente promesso, anche la Boschi, bisognava far ritornare il popolo a votare per la scelta di un governo legittimato e non imposto da intrighi di palazzo. Ricordo che siamo al quarto governo dei nominati, dalla fine del 2011.
Come commenta Minniti all'interno e Alfano agli esteri?
Ma Alfano è stato furbo, al di là di quello che dice, lui è sfuggito da problemi enormi che riguardano la sicurezza del paese, che non è assolutamente più garantita. Il problema della sicurezza, ovvero della mancata sicurezza, è il problema principale avvertito dagli italiani. E poi è sfuggito anche da questa gestione scellerata dell'immigrazione, assolutamente fuori controllo sotto ogni punto di vista, quindi se ne è guardato bene di rimanere sulla poltrona del Dicastero degli Interni, l'ha passata a Minniti, che aveva prima la delega ai servizi, e oggi anche lui è stato promosso sostanzialmente sulla poltrona di ministro degli esteri, che è un dicastero assolutamente prestigioso, ma il problema è che i problemi del paese rimangono, rimane il problema della sicurezza, rimane il problema dell'immigrazione che è totalmente fuori controllo. Oggi abbiamo quasi 180.000 richiedenti asilo, che si dimostrerà alla fine di un percorso che dura mesi se non anni, che si dimostrerà che sono clandestini e sono accolti nel sistema di accoglienza che sta scoppiando perché non ci sono le strutture. Oggi si è passata la nuova frontiera, che è quella della requisizione delle case o degli alberghi o di strutture per poter collocare richiedenti asilo che non fuggono da guerre. Noi non abbiamo se non poche decine di elementi siriani, iracheni o libici che scappano da guerre. Noi abbiamo nigeriani, pakistani, malesi, del Gambia, che sono semplicemente dei migranti economici e quindi, per definizione, lo dice il diritto internazionale dell'asilo, sono dei clandestini che non dovrebbero essere accolti, dovrebbero essere immediatamente rimpatriati.
E Salvini ha da subito minacciato la protesta in piazza, confermata, sì, a maggior ragione dopo l'ufficialità dei nuovi titolari dei dicasteri. A cosa crede possa, sì, portare una manifestazione e contro chi la dedichereste?
Beh, noi la manifestazione innanzitutto questo weekend, sabato 17 e domenica 18 di dicembre, riempiremo centinaia di piazze del paese con dei gazebo, con dei moduli dove la gente potrà sottoscrivere la richiesta di andare al voto subito, perché è quello che hanno chiesto gli italiani, bocciando sonoramente non solo la riforma, perché io ricordo ai radioascoltatori che Renzi aveva personalizzato addirittura dalla fine dello scorso anno la riforma costituzionale, dicendo che quello sul referendum sarebbe stato sostanzialmente un voto sull'operato del suo governo. E gli italiani si sono espressi nel momento in cui hanno avuto la possibilità, cosa che da queste parti in Italia sta sempre più sfuggendo. Voglio ricordare che le province che esistono non vengono più votate. Se fosse passata la riforma costituzionale, i senatori non sarebbero stati più eletti dai cittadini, ma dai consigli regionali e quindi dalle segreterie di partito. Quindi noi inizieremo questo weekend con la presenza in centinaia di piazze di gazebo, e poi ieri c'è stato un federale dove Matteo Salvini ha proposto e è stata accolta all'unanimità l'idea di fare a gennaio una manifestazione, perché avvertiamo nel paese un'indignazione profonda per quanto è successo nell'arco di una settimana, e avvertiamo, noi che abbiamo il polso della realtà, viviamo i territori, le comunità, la gente, gente indignata che chiede assolutamente di andare al voto subito senza più giochi di palazzo, perché è stanca, e a maggior ragione con il fatto che si ritrova per l'ennesima volta un premier nominato dal Presidente della Repubblica e quindi non legittimato dal voto popolare. Quindi noi siamo per questa linea che terremo saldamente, tanto è vero che oggi alla Camera e domani in Senato, dove Gentiloni chiede al Parlamento la fiducia, noi non ci esprimeremo nemmeno con un voto contrario, perché non vogliamo legittimare questo governo abusivo.
Voi come Lega, insieme ai 5 Stelle, avete inneggiato, come ha detto adesso, alle elezioni subito, anche con il sistema elettorale attuale. Tuttavia il Consultellum al Senato e l'Italicum alla Camera ad oggi certificherebbero un altro assetto politico ingovernabile. Era solo propaganda la vostra, o si poteva davvero andare a elezioni ora?
No, non è assolutamente propaganda, anzi noi abbiamo fatto una proposta. In passato ci sono stati dei sistemi elettorali che hanno superato le forche della Corte Costituzionale. Noi per esempio nelle ultime ore abbiamo proposto di rispolverare per esempio il Mattarellum, che è stato un sistema elettorale che ha funzionato fino al 2006, quindi questo è immediatamente esecutivo, utilizzabile senza attendere quindi il pronunciamento della Corte Costituzionale del 24, che peraltro può darsi che si voglia prendere ulteriore tempo, e poi di fronte al pronunciamento della Corte il Parlamento dovrebbe lavorare per rendere omogenee le leggi per Camera e Senato. Il Mattarellum potrebbe essere rispolverato in una giornata, e quindi se il Presidente della Repubblica lo volesse, e noi riteniamo che molti cittadini italiani lo vogliono e il Presidente Mattarella di questo ne deve assolutamente interessarsi, conto, sciogliere le Camere e mandare il Paese al voto con una legge che è a prova di profili di incostituzionalità. Quindi le nostre sono proteste con proposte concrete.
Secondo lei il governo Gentiloni quanto potrà durare? Si dice che a nessuno convenga il protrarsi di questa legislatura, ma è anche vero che lo stesso Gentiloni ha fissato il termine del suo mandato soltanto una volta che il Parlamento farà mancare la fiducia. Che ne dice? C'è il rischio che si tiri fino al 2018 o no?
C'è questo rischio, così come c'è il rischio che ci possa essere un'interruzione anticipata. Sotto questo scenario dovrebbe far riflettere l'azione portata avanti ieri da Verdini e del suo gruppo parlamentare, che soprattutto in Senato è vincolante. La riteniamo anche questa un'operazione di palazzo, una pantomima, un accordo, penso di poter dire, magari preso a tavolino con Renzi. Verdini rimane fuori perché l'entrata dei verdiniani nella compagine di governo avrebbe fatto venire mal di pancia all'elettorato di centrosinistra, avrebbe dato il fianco a delle proteste del fatto che il Partito Democratico entrava a pieno titolo in alleanza con i Verdini. In questo modo hanno scongiurato contestazioni che sicuramente ce ne sarebbero state, e a questo punto Verdini, secondo noi in accordo con Renzi, farebbe marciare il governo Gentiloni sul limite del precipizio, anche con l'intento di accelerare una fine anticipata della legislatura. Quindi sono aperti tutti gli scenari. È chiaro che sul tavolo ci sono delle urgenze da affrontare, c'è ancora il decreto terremoto che deve essere convertito in legge, e questo deve essere fatto entro questa settimana, altrimenti decade tutto, la Camera si deve pronunciare, c'è il problema delle banche, c'è anche il problema, per esempio, non secondario, della situazione situazione drammatica in cui versano le 105 province d'Italia che con la bocciatura della riforma costituzionale rimangono in piedi. Il problema è che non hanno più soldi per poter erogare ed esercire le funzioni che sono chiamate ad espletare, come la manutenzione delle strade provinciali o le manutenzioni e la gestione delle scuole superiori. Quindi diciamo che materia di attività il governo ne ha, però quello che è successo con quel comunicato stampa dove Verdini formalmente, perché non ha ottenuto dei posti di primo piano nel governo per Zanetti e per Marcello Pera, a mio avviso tutto pilotato, rende molto instabile la situazione. Registriamo molte promesse che sono state mancate di soggetti che avevano giurato di abbandonare la politica qualora la riforma costituzionale fosse bocciata. Mi riferisco a Maria Elena Boschi e anche per esempio alla vicepresidente vicaria del Senato che ha ottenuto il posto alla guida del Dicastero dell'Istruzione, la Valeria Fedeli.
E Arrigoni, soprattutto in questa settimana, gli slogan vostri e dei 5 Stelle appaiono molto simili, ma avete mire di alleanza con loro?
No, assolutamente no, non c'è all'orizzonte un'alleanza con il Movimento 5 Stelle. Matteo Salvini è da mesi che chiede di poter incontrare Beppe Grillo per trovare una convergenza su alcuni aspetti. Uno di questi era sicuramente il contrasto alla riforma costituzionale, ma Grillo ha fatto orecchie da mercante. Ci dividono molte cose con il Movimento 5 Stelle, sicuramente l'approccio al problema dell'immigrazione, al problema della sicurezza, e uno anche non secondario è per esempio l'aspetto sull'ambiente. Quindi è impensabile avere un accordo politico con il Movimento 5 Stelle. La Lega Nord guarda ancora a una coalizione naturale che è l'ambito del centrodestra, e da mesi che Salvini propone di fare le primarie, lui si è messo in gioco, lui è a disposizione per competere alle primarie nell'ambito del centrodestra per dare anche in questo caso la parola agli elettori in modo tale che possono scegliere nell'ambito del centrodestra la figura di riferimento la migliore possibile che possa rappresentare e possa fare sintesi nell'ambito delle forze politiche del centrodestra, quindi Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia, il partito di Fitto e altri partiti minori. Sotto questo punto di vista c'è Berlusconi che nicchia. Ma io ritengo che la gente debba essere ascoltata anche nella possibilità di poter esprimere, di scegliere quale che debba essere il migliore candidato premier per rappresentare questa galassia, un elettorato del centrodestra che potenzialmente ha ancora dei numeri importanti da esprimere.